456, siamo in aula maggiore, stiamo provando la registrazione.
Scientifici, è il secondo anno che questa iniziativa viene riproposta alla città di Milano dopo l'avventura che è stata l'anno scorso, che è ripresa dopo diversi anni che questa iniziativa mancava dalla scena. Il ciclo che quest'anno proponiamo ha questo tema generale, le grandi intuizioni della fisica. La proposta di questi incontri viene dal Centro Culturale di Milano in collaborazione con l'associazione Euresis e coloro che fra noi fanno parte di questa associazione, che si rivolge, diciamo, a tutte le persone che in vari modi si occupano di scienza nella loro professione. L'idea tra noi è nata discutendo e cercando di approfondire, almeno tra coloro di noi che fanno ricerca scientifica, cercando di approfondire quello che significa questo tipo di esperienza, la conoscenza scientifica, e rendendoci, e ci siamo resi conto, approfondendo questo tema, che anche la conoscenza scientifica, come ogni tipo di conoscenza, non è tanto un processo mentale chiuso nella nostra capacità razionale, ma è un rapporto con la realtà, è un avvenimento, è l'avvenimento del rapporto con la realtà. E così come questo emerge nella nostra esperienza di ricercatori, così siamo convinti di poterne rintracciare la dinamica nella storia della fisica, nella storia della scienza. E allora per questo anno, il ciclo di quest'anno vuole riproporci, con noi poi a tutti coloro che sono interessati, alcune delle svolte fondamentali, alcuni degli avvenimenti fondamentali di questa strada che è la conoscenza scientifica. E questo senza evidentemente lasciarci intrappolare da pregiudizi, tantomeno dal pregiudizio dominante, quello che vuole scartare una certa epoca della storia umana, che è quella del Medioevo, che viene spesso evitata e bollata in modo assolutamente pregiudiziale come povera di creatività dal punto di vista scientifico. E credo che l'incontro di questa sera sia una grande fortuna che noi abbiamo di incontrare il professor Jachi, che ci parlerà di questo tema, ma poi lo svolgersi degli incontri successivi con l'incontro con il professor Bonera e la professoressa Bonicalzi a riguardo del metodo introdotto da Galileo, dal titolo Galileo, il metodo e l'oggetto, e poi il professor Strumia, Trionfo e crisi della scienza positivista, e poi gli ultimi due incontri che si rivolgono agli avvenimenti, diciamo, più vicini al presente nella storia della fisica, con Remo Ruffini che parlerà sul tema da Newton ad Einstein, una nuova visione dell'universo. E infine Giancarlo Ghirardi che parlerà della rivoluzione quantistica. Ecco, io non rubo altro tempo, voglio solo dire che questa per noi è veramente un'occasione di incontro, è l'occasione di incontro con questa affascinante storia che è la storia della conoscenza scientifica dentro l'aspetto particolare della fisica. Ma è soprattutto l'incontro con coloro che ci verranno e ci vengono da stasera a raccontare questa storia, l'incontro con delle personalità che sono a loro volta affascinate dalle cose che ci diranno, e in questo li scopriamo compagni di questa strada. Lascio subito la parola a Mario Gargantini per
introdurre. Grazie. Come diceva il professor Bersanelli, il primo evento, la prima tappa di questa avventura riguarda un periodo che non si è soliti associare alla scienza, alla creatività, scientifica e tecnologica, appunto quello del Medioevo. e invece il titolo di questa sera è Creatività e ingegno del Medioevo nella tecnologia e nella scienza. E forse è proprio in quel periodo che vanno cercate le radici della scienza e della tecnologia di cui l'uomo di oggi va tanto orgoglioso. Abbiamo la fortuna di avere tra noi per svolgere questo tema il professor Stanley Iacchi, che ritorna a Milano, è già venuto un po' di anni fa, ma ritorna gradito nostro ospite. Il professor Stanley Iacchi è un benedettino di origine ungherese, teologo e fisico. Ha ricevuto nell'87 il premio Templeton, che è uno dei più prestigiosi premi internazionali per la diffusione della cultura cattolica. È autore di una quarantina di libri, e fuori avete forse già visto, poi vedrete, c'è una esposizione delle principali opere, dei principali libri che ha pubblicato, libri di storia e di filosofia della scienza. Recentemente ha anche costituito una casa editrice no profit con l'obiettivo di ristampare e ripubblicare testi che ritiene significativi e fondamentali per la comprensione e la difesa della dottrina della cultura cattolica. In italiano sono pubblicati il volume La strada della scienza e le vie verso Dio, che fuori trovate, dalla Jacobook, i volumi Dio e i cosmologi e della Libreria Editrice Vaticana, un volume a cui il professore tiene tanto, il cui titolo è particolarmente suggestivo, poi anche nella coincidenza di questo del prossimo anno giubilare, Il Salvatore della Scienza, e un altro volume, sempre della Vaticana, Lo scopo di tutto, dell'editrice Ares. Lascio subito a lui la parola. Ha preparato anche una serie di immagini per facilitare il nostro ascolto. Al termine, naturalmente, potremo rivolgergli delle domande. Grazie.
Dell'illuminismo kantiano, o piuttosto dell'oscuramento mentale kantiano. Nell'introduzione a questa seconda edizione, la famosa critica alla ragion pura, Kant scrive che quando Galileo fece cadere, rotolare piuttosto delle sfere lungo piano inclinato, e quando Stahl, un oscurantista chimico, ci cucinò nuove miscele. Nessuno sa più nulla di Stahl oggigiorno. E questo ci illustra qualcosa sull'ignoranza quasi totale di Immanuel Kant circa la scienza dell'epoca. Non sarebbe stato in grado di leggere i principi di Newton oltre la terza pagina. Non di meno, dopo Kant, gli europei cominciarono a ritenere che in effetti una nuova alba si affacciasse sull'umanità. I fatti invece sono esattamente il contrario. È stato nel corso dell'illuminismo francese, sotto la leadership della famosa Encyclopédie, l'enciclopedia di Condorcet, che divenne praticamente convinzione generale che la scienza non potesse nascere, essere, finché il cristianesimo, o comunque il credere in Cristo, non fosse abolito nella mente dell'europeo. Questa tesi rimane tuttora la tesi fondamentale della cultura moderna e secolare, e sempre più secolarista e quindi temporale. In quanto appunto si diceva che la scienza doveva in qualche modo prevalere. Questa cultura, appunto, praticamente bestemmia tramite la scienza. E d'altra parte invece considera la scienza come il proprio salvatore. Ecco perché la temporale, secolare accademia resiste a questi riscontri, a queste prove raccolte negli ultimi 100 anni sull'ingegnosità tecnologica del Medioevo e, cosa ancora più importante, sull'origine medievale della più importante delle tre leggi newtoniane, ossia quella del moto inerziale. Stasera vi fornirò una serie di fatti, quindi non c'è spazio per la speculazione, non ci saranno approfondimenti, soltanto fatti. Ora, conoscendo questi fatti, non pensiate che gli avversari della cultura cristiana cattolica ammetteranno mai questi fatti nella loro importanza effettiva. In quanto cattolici, perché suppongo che sto parlando essenzialmente a un pubblico cattolico, dovreste sapere, o forse meglio dire, non dovreste mai perdere di vista la rotta, per così dire, ossia il fatto che fra la Chiesa e il mondo c'è stato, c'è e ci sarà per sempre una lotta terribile, cupa. E a prova di tutto questo, vorrei citare il paragrafo, credo, 40, nel Documentum Gaudium et Spes del Vaticano II, dove, dopo una serie di paragrafi ottimistici sul rapporto fra Chiesa e cultura, si dice, ma solo in 5 righe, che fra la Chiesa e la cultura temporale, secolarista, rimarrà sempre una lotta, un conflitto irrisolto e irrisolvibile. Se è così, e io temo proprio che sia così, ritengo che a questo punto invece di 5 righe avrebbero dovuto spendere 50 righe o forse 50 pagine nei documenti appunto del Vaticano II. Bene, passiamo ai fatti. In primo luogo vorrei fare un paio di affermazioni su un'evoluzione molto interessante che cominciò nel 1972 in relazione appunto alla storia della tecnologia. Fino a quell'anno l'interpretazione della storia della tecnologia era dominata, governata da un lavoro di Charles Singer pubblicato a Londra, History of Technology, Storia della Tecnologia. La tesi essenziale di questa opera è la seguente: dal 1450 circa, il progresso della tecnologia o la sua storia sono, per così dire, cumulative e governate dalla scienza. Prima di allora non c'era nessun progresso tecnologico. E la trasmissione di quanto potesse essere valido nella tecnologia proveniva dall'Oriente verso l'Occidente, ossia dall'Asia all'Europa. Nel 1972 fu pubblicato il libro Turning Points in Western Technology, svolte nella tecnologia occidentale, e secondo questo libro la tecnologia aveva progredito in quattro fasi. La fase più recente è quella dei laboratori di ricerca. Quella precedente era quella della rivoluzione industriale, soprattutto per quel che riguarda le macchine a vapore. E quindi la fase precedente ancora era caratterizzata da un orientamento chiamerei genericamente meccanico, e la prima fase in assoluto fu introdotta da una mutazione, per così dire, nella storia della tecnologia. E questa mutazione intellettuale ebbe luogo nei secoli del Medioevo. E la conclusione essenziale del libro è la seguente, che fino al 1800 la tecnologia occidentale, l'industria, quindi tutto quello che era produzione, l'aspetto manifatturiero, si affidava essenzialmente a tecnologie, a invenzioni medievali. Più avanti, 1976, Arnold Pacey, The Maze of Ingenuity, il labirinto dell'ingegno, dove lui parla del XIV secolo come il secolo delle invenzioni. Adesso non vorrei dedicare troppo tempo a questa introduzione bibliografica. E passiamo dunque, se mi consentite, ai fatti. Perché, come Francis Bacon ebbe modo di dire 400 anni fa, i fatti prevarranno. E noi dovremmo stare attenti a trovarci sempre dalla parte dei fatti. E come cattolici non abbiamo motivo di avere paura dei fatti. Qui vedete su due colonne un piccolo confronto fra la tecnologia romana, quella imperiale, e la tecnologia medievale. Le strade romane erano costruite utilizzando grosse pietre. Questo significava anche grandi buchi. I medievali hanno ripreso questo concetto utilizzando però a questo punto piccole pietre squadrate. Purtroppo, la gente del Medioevo non costruiva queste stesse strade anche al di fuori delle città. Fuori dalle città, le comunicazioni, quelle terrestri ovviamente, erano estremamente difficili. Fino all'introduzione delle locomotive. E nel 1700, quindi molto tempo dopo, la tipica velocità di una carrozza a cavalli era di circa 2 a 3 km orari. E andava ancora bene. Adesso passiamo all'edilizia. Nelle vecchie case romane avevamo focolari aperti, con la conseguenza che molte case prendevano fuoco. La gente del Medioevo ha introdotto il focolare chiuso con la cappa, focolari incorporati nel muro, con un cammino all'esterno. E poi passiamo ai mulini d'acqua. I romani conoscevano i mulini d'acqua, ma non ne costruirono granché. In base adesso a statistiche molto affidabili, in una parte dell'Inghilterra medievale, in 3.000 villaggi si trovavano 6.000 mulini d'acqua. Ovviamente servivano a fare qualche cosa, servivano a fare qualche lavoro. Adesso i mulini a vento, i romani li conoscevano, ma li costruivano su un asse verticale. E quindi le pale ruotavano orizzontalmente. La gente del Medioevo costruì mulini con un asse orizzontale e quindi con le pale che ruotavano su un piano inclinato, non proprio perpendicolare, a un angolo diverso rispetto all'asse orizzontale comunque. Senza conoscere nulla della fisica newtoniana, sapevano che questo era il sistema più efficace di utilizzare l'energia eolica. Apparentemente avevano sperimentato. Adesso passiamo all'agricoltura, signori. L'aratro. I romani utilizzavano un'unica lama che penetrava nel terreno, ma non poteva rivoltarlo. Nel Medioevo fu introdotta una specie di lama orizzontale e poi, appunto, un vomero che rivoltava la zolla. E quindi nel Medioevo, o meglio ancora, i romani. La parola fallo significa magese. Il magese è il campo lasciato a riposo senza coltura per un anno. Quindi i romani usavano il magese e invece nel Medioevo fu introdotta la coltura a rotazione con tre colture diverse. In questo modo, con le colture a rotazione, fu incrementata la produzione di frumento di un fattore di 2. Duplicata. E per la prima volta nella storia, in questo modo, fu soppresso il pericolo sempre incombente, altrimenti, della carestia e della fame. E andiamo adesso a vedere i cavalli. Quelli di Leonardo, restaurati da un americano, qui a Milano, sì, certo. I romani utilizzavano un'imbracatura sul collo, che era scomoda per il cavallo. Nel Medioevo, invece, fu introdotta l'imbracatura sul torace. Furono introdotti i ferri da cavallo, inchiodati sugli zoccoli del cavallo, che aumentarono, parlo appunto dei ferri e dell'imbracatura sul torace, aumentarono, quadruplicarono la forza del cavallo. E poi utilizzarono anche imbracature multiple. La sella, un'invenzione medievale. E anche il giogo, un'invenzione medievale. E ancora una volta, per passare dal maestoso al ridicolo, ancora i medievali inventarono l'asola e anche i bottoni. Allora, continuiamo con i fatti. Le strade, le abbiamo già viste. Chiedo scusa. Edifici pubblici. I romani utilizzavano muri molto spessi. Che si riscontrano ancora appunto nelle chiese romaniche. Nel Medioevo, per ridurre il fabbisogno di materiale, quindi fare economie, e quindi non è un concetto solo del XX secolo, e quindi caro soltanto gli ecologisti di adesso, dicevo, loro inventarono l'arte del costruire con muri sottili, relativamente sottili. Dal momento che il peso dei muri era inferiore, l'altezza dei muri poteva aumentare di conseguenza. E questa è una delle origini delle famose cattedrali medievali come il Duomo di Milano. Ma quando le volte sono molto alte e sottili, ci vuole un sostegno. E così furono inventati questi archi rampanti esterni. Una delle grandi invenzioni nella storia dell'architettura. Quindi con meno materiale. Furono ridotte anche per esempio la dipendenza dai trasporti. Trasporti che erano appunto una cosa molto difficile all'epoca, come vi ho detto. A parte il trasporto fluviale, ben inteso. Quindi costruire una cattedrale era una grande impresa dal punto di vista economico. Richiedeva appunto una combinazione di risorse su un arco di tempo prolungato, su un'area molto estesa e anche una incredibile occupazione di manodopera. Andiamo adesso a vedere un paio di cosette. Innanzitutto, andiamo a vedere quello che è l'inizio dell'edificazione di una cattedrale. Questa mattina mi sono recato nei sotterranei del Duomo per vedere il battistero e ho trovato un dettaglio molto interessante. Sapete che sull'altro lato del battistero c'era la vecchia cattedrale di Milano, quella di San Salvatore, poi chiamata cattedrale di Santa Tecla. Santa Tecla, sì, mi scuso. Quindi per iniziare la cattedrale, la nuova cattedrale, nel 1465, la cattedrale di Santa Tecla dovette essere demolita e non per intenti sacrileghi, ma perché per un edificio così grande ci voleva spazio per i materiali da costruzione. Semplicemente questo. È vero, furono costretti a distruggere anche un gran numero di edifici nell'area centrale. Se andate, se pagate 3.000 lire e andate a vedere il battistero del Duomo, troverete anche che molti vecchi edifici erano stati distrutti intorno all'attuale cattedrale. dovunque andiate in Europa, quindi non soltanto a Milano, a vedere le antiche cattedrali, troverete piccole case attaccate alla maggior parte di queste cattedrali. Queste sono accrezioni nuove, non sono gli edifici originari, perché tutti gli edifici che circondavano le cattedrali erano stati demoliti. Eccovi un paio di schemi sull'incredibile genio che presiedeva la costruzione di una cattedrale. Guardate questo. E guardate quest'area. Queste strutture semicircolari che vengono chiamati centerings in inglese. Sono elementi estremamente importanti nell'edificazione delle cattedrali medievali. E non era impresa facile. Carpenteria. Vedete un sistema estremamente complesso di leveraggi, di pulegge, e osservate appunto questa forma che è sul punto di essere sollevata per sostenere l'arco centrale. Eccovi un altro schema. Ancora una volta, il cosiddetto centering, che appunto significa la parte centrale, il cuore dell'arte edificatoria del Medioevo nella costruzione delle cattedrali. Oggi la Fiat o la Montecatini, credo, non oserebbero costruire una cattedrale medievale. Ecco qua un'altra. Ecco un'immagine di una cattedrale quasi ultimata. Questi sono i chantiers, ossia i cantieri, come vengono detti in francese, per i materiali da costruzione e per gli attrezzi. Ecco un altro schema molto interessante dal punto di vista tecnico sulla costruzione delle navate laterali. Ancora una volta, gli elementi di carpenteria per l'assemblaggio degli archi sono essenziali. Ovviamente questi elementi, appunto, come dice il nome, erano fatti di legno, legname, ma dovevano essere comunque foggiati in maniera esatta, precisa. Non era una questione del più o meno. No, esattamente. Dovremmo essere a pagina 5.
There's another interesting aspect of
C'è un altro esempio della industriosità medievale. Ossia occuparsi di tecnologie industriose e di industriali. Adesso eccovi un complesso sistema di mulini d'acqua. E qui appunto si parla dei monaci cistercensi che fra tutti erano i leader in Europa dal XII secolo in poi. Il professor Gargantini adesso vi leggerà una descrizione dell'abbazia di Clairvaux, Clara Vallis, qual era 100 anni dopo quella di San Bernardo. Non vi voglio tormentare con il mio italiano, quindi lascerò al professore l'incombenza.
Una volta immesso il fiume all'interno dell'abbazia attraverso una chiusa, subito precipita contro il mulino del grano, dove è molto premuroso e si occupa di molti compiti, sia di macinare il grano che di separare la farina dalla crusca. Ma il fiume non serve solo a questo lavoro. È diretto dai sardi che lavorano vicino al granaio e che giustamente reclamano che proprio come il fiume era impegnato nei mulini, così che i fratelli possano essere nutriti, dovrà anche assistere i sarti in modo che i fratelli possano anche essere vestiti. Il fiume non rifiuta nessun lavoro che i sarti reclamino da esso. Sollevando e abbassando alternativamente le pesanti matrici, le stampe o se preferisce il maglio o le gambe di legno, perché questo nome meglio si addice allo stile con cui i sarti saltellano sul telaio, il fiume li solleva da un lavoro realmente pesante. O se si vuole inserire un discorso serio, in un discorso serio, un'osservazione leggera, il fiume si addossa la punizione dei sarti per i loro peccati. O Dio, nella tua bontà, concedi un po' di respiro ai tuoi poveri servitori perché non siano sopraffatti da troppa tristezza. Quanto sollievo concedi ai penitenti per i loro peccati, evita che essi si sentano oppressi dalla durezza del loro lavoro. Le schiene di quanti cavalli si romperebbero e quante braccia di uomini troppo esausti per la fatica dalla quale così gratuitamente il fiume ci dispensa e senza il quale nessun vestito e nessun cibo sarebbe preparato. Il fiume perciò partecipa della nostra vita senza chiedere nessuna ricompensa per il suo lavoro, che si svolge sotto il sole cocente, tranne quando se ne va liberamente dopo aver diligentemente portato a termine il suo lavoro. Ha fatto girare così tante ruote in rapida rotazione che produce tanta schiuma da sembrare addomesticato ed andare avanti a muoversi allo stesso modo.
Questo è uno stupendo brano sulla teologia della tecnologia. Molto meglio di quanto è stato prodotto dalla nuova teologia sullo stesso argomento negli ultimi 30 anni. Ed è così perché si basa sul riscontro immediato e tralascia quello che è il fondamentale dogma cristiano, il dogma del peccato originale. Quando ero ragazzo, il catechismo conteneva ancora diverse domande interrogativi sul peccato originale. Adesso siamo diventati più progrediti e di conseguenza stiamo regredendo. Adesso arriviamo ad uno dei punti centrali delle invenzioni medievali, una delle più grandi invenzioni tecnologiche nella storia, perché ha reso possibile la trasformazione del moto lineare in moto circolare o di un moto circolare in un moto lineare. Questa mattina il giornalista dell'Avvenire si recò al mio albergo. Non so cosa scriverà di me domani. ma confrontate la mia lezione di stasera con quello che leggerete in Avvenire domani. Ma speriamo per il meglio. Sì. La speranza è una parte essenziale del modo di vedere la vita del cristiano. Quindi ho parlato con lui, dicevo, delle principali invenzioni medievali, e gli ho menzionato l'invenzione chiamata camma. Camma. E mi ha chiesto: conosce qualche applicazione di questa invenzione oggi? Ebbene, signor mio, gli dissi, e gli mostrai uno schema. Per favore, tenetevi stretti. Eccola. Ogni automobile monta un motore a combustione interna, dove c'è un pistone o più pistoni, cilindri, che a sua volta azionano appunto gli ingranaggi di trasmissione, e gli ingranaggi di trasmissione muovono le ruote. E questa camma, in questo punto, è un'invenzione medievale. Rese possibile, fra le altre cose, praticamente la semina meccanica. E quando il Cardinal Bessari venne dal Peloponneso all'Italia, sì, si recò in Italia, per la prima volta, e qui si parla del 1450 o anche prima, perché era presente al Concilio di Firenze, e con suo grande stupore trovò che gli italiani utilizzavano macchine per segare. Sapete che gli italiani erano molto bravi da sempre a fare le cose, e appunto il Cardinal Bessarion scrisse una lettera al Peloponneso, ossia da dove proveniva, e chiese all'autorità del Peloponneso di mandare giovani greci in Italia ad apprendere l'arte delle seghe meccaniche. Ebbene, queste seghe meccaniche hanno ormai una storia vecchia in Europa, oltre che in Italia. E quindi, se si ha la capacità di trasformare il moto rotatorio in moto rettilineo, si può estendere questa invenzione ai martelli o ai mali a leva a scatto. E di colpo il paradiso scese sulla terra. Innanzitutto, con i martelli o mali meccanici si poteva produrre più tessuti. Sì, tessuti. Appunto, con questi magli meccanici era possibile produrre più carta. La carta fu inventata dai cinesi, dai coreani e da altra gente, che però non utilizzavano i magli meccanici azionati dai mulini d'acqua. Quindi far funzionare i magli non è facile. Invece un maglio meccanico può andare avanti 24 ore su 24, un maglio manuale può durare soltanto un'ora. E tutto quello che bisogna fare è solo inserire il materiale da lavorare sotto i magli meccanici, e quindi di colpo ci fu una sovrabbondanza di carta. Fino ad allora si usava soltanto la pergamena, ossia pelle d'animale, un materiale molto costoso. E questo è uno dei motivi per cui i prezzi dei codex, dei codici medievali, era decisamente alto. Il prezzo di un codice valeva due case. Ma a questo punto ci fu una sovrabbondanza di carta, dicevo. E che fare con questa carta? Prima inventarono o diffusero la stampa a blocchi. La stampa a blocchi. Però, appunto dicevo, con la stampa a blocchi non si poteva utilizzare la pergamena, ma invece la carta assorbiva facilmente il colore, la tinta. E quando i medievali si stancarono di fare enormi blocchi con tante piccole lettere cesellate una per una, incise, inventarono i caratteri mobili. Quando sentite parlare di Gutenberg come inventore dei caratteri mobili, fatevi il segno della croce tre volte, per favore, almeno tre volte. L'unico contributo di Gutenberg all'arte della stampa fu l'introduzione delle iniziali colorate. Prego. Questa storia fu presentata al grande pubblico americano nel 1940 dalla University Press, una delle più importanti University Press, ossia delle case editrici universitarie, quella di Chicago. Ed eccovi la prova, perché dobbiamo insistere sui fatti stasera, dicevamo. I sogni arrivano solo dopo la mezzanotte. L'origine della stampa in Europa, The Origin of Printing in Europe, Università di Chicago, eccetera, eccetera. 50 o 40 anni dopo, il direttore della Biblioteca del Congresso, Daniel Burstein, nel suo libro Discovery, Scoperte, ancora attribuiva a Gutenberg l'invenzione della stampa. Allora, dicevamo, con i mali meccanici, dunque una volta fatta un'invenzione, le possibilità di utilizzo diventano innumerevoli. Con i mali meccanici si poteva frantumare vari tipi di materiali con più efficacia, si poteva letteralmente polverizzare un materiale. E questo cosa voleva dire? Per la prima volta, nel Medioevo per giunta, furono prodotti vetri trasparenti e, per la prima volta, lenti oftalmiche furono prodotte. La prima prova storica degli occhiali, delle lenti da vista, è legata alla grande città di Pisa, che purtroppo è più nota per la leggenda della Torre di Pisa, da cui presumibilmente Galileo tirava le sue palle. No, non l'ha mai fatto. E se andate sulla Torre di Pisa, trovate una grossa lapide di marmo, dove si celebra questo grande esperimento di Galileo, in lettere d'oro. Ma questo fu messo 100 anni fa, per celebrare il Risorgimento. Qui vi mostrerò uno degli ultimi fogli. Dico piuttosto il lucido, non tanto il foglio in sé quanto un lucido, la versione trasparente. Allora, questa stampa è stata fatta con caratteri mobili, abbastanza imperfetta, perché non è sufficiente disporre di caratteri mobili, ma ci vuole anche un meccanismo molto delicato, forme nei caratteri mobili appunto per fare sì che si uniscano e rimangano uniti appunto. A questo punto potreste chiedermi perché nel periodo dei 50 anni prima di Gutenberg abbiamo pochi riscontri o documenti sull'uso appunto dei caratteri mobili, ma consentitemi che vi illustri questo con un esempio. Allora, al Corpus Christi College di Oxford, siamo nel 1616, allora si parla di appunto la libreria o biblioteca piuttosto dell'università acquistò la prima edizione in folio di tutta l'opera di Shakespeare. 10 anni dopo, un'altra edizione ampliata, migliorata, seguì a questa. E il collegio buttò via la prima edizione, acquistò la seconda edizione e poi nel 1970 il collegio fu costretto a spendere 300.000 sterline inglesi per riacquistare questa copia originale del Corpus Christi, della prima edizione di Shakespeare. Vedete quindi, l'attenzione per la prima edizione di qualunque cosa è una tradizione piuttosto recente nella storia dell'umanità. Non abbiamo ancora finito però con i fatti. Adesso passiamo agli orologi. Gli orologi. Ne ho visti diversi. Se andate alla Pol di Pezzoli, troverete un'enorme stanza piena di orologi meccanici dei più interessanti. Ora, la maggior parte di questi orologi funziona con molle. Quelli meccanici originari funzionavano con i pesi. Se avete un peso e lo lasciate cadere, cadrà accelerando, sì, secondo appunto la terza legge di Newton. C'è dunque una fonte di energia, ma a condizione soltanto che la si trasformi in un moto uniforme, quindi non accelerato. E qui i medievali, ancora una volta, in primo luogo escogitarono i cosiddetti meccanismi a doppia retroazione. Suona molto moderno, meccanismo a doppia retroazione. Non una sola retroazione, una doppia retroazione. Eccolo. Ecco un'asta verticale alla cui sommità si trova una barra orizzontale e alle sue due estremità di questa barra orizzontale ci sono due pesi ed è possibile muovere questi pesi a sinistra e a destra. perché il momento angolare della barra dipende dalla distanza del peso rispetto al centro. Abbiamo poi questa piastra chiamata E, a un terzo dell'altezza dell'asta, e poi c'è una ruota che a sua volta è azionata da questo peso. Quindi la ruota gira in avanti esternamente al piano dello schermo e sposta in avanti la piastra A, che a sua volta aziona la barra orizzontale. E il movimento di questa barra orizzontale sarà appunto governato dalla massa di questi due pesi e anche dalla loro reciproca distanza rispetto al centro del punto di sospensione. Nel frattempo, un'altra piastra, la piastra B, in fondo all'asta, e quando appunto questa piastra A ruota verso l'esterno dello schermo, la B ruota verso l'interno dello schermo e va a incontrare questo perno mentre cerca di avanzare, scontrandosi con questo perno sulla ruota, ne rallenta il movimento. Eccovi il meccanismo a doppia retroazione. Questa invenzione è ben documentata già intorno al 1280, dal 1340 abbiamo un vero e proprio meccanismo originario conservato nella cattedrale di Salisbury in Inghilterra, e non eravamo ancora nel Rinascimento, sicuramente non in Inghilterra. Adesso arriva l'improvvisa popolarità dell'idea del mondo come un meccanismo ad orologeria. E questo meccanismo ad orologeria e questa idea sua non fu inventata in realtà da Newton o dai newtoniani più in generale. Non fu inventato neanche da Voltaire questo concetto. Era dopo tutto, era un plagiatore quasi in tutto, direi, Voltaire, fra l'altro. E questa visione meccanica del mondo governava il modo di vedere dei cultori della scienza medievali in buona misura. E adesso arriviamo al punto culminante della mia esposizione. E spero che la maggior parte di voi sia ancora sveglia. Se no, quelli che stanno dormendo, per favore, che alzino le mani, quelli che dormono. Su. Come sapete, nelle università medievali, i libri di testo, quelli delle istruzioni, per così dire, si affidavano o si fondavano sul lavoro di Aristotele. In una grossa casa di edizioni di New York accadde, vent'anni fa, che un professore di etica avesse portato con sé un manoscritto alla Macmillan, una delle case editrici top negli Stati Uniti, in un libro sull'etica o di filosofia dell'etica, si deve per forza parlare di Aristotele, l'etica nicomachea e così via, la retorica, eccetera. E l'editore, dicevo, e come chiese l'autore, ma com'è? Com'è che Lei cita il primo nome di ogni autore? Ma non ci sono nomi rispetto ad Aristotele, com'è la storia? Parliamo di progresso. Allora, dicevo, sulla scorta della lettura del lavoro di Aristotele e con il grande rispetto per la filosofia naturale, i principali appunto libri educativi erano di Aristotele, dicevo. Uno era del cielo, ossia sui cieli, e l'altro era meteorologica, che si occupava di tutto quello che si trovava fra l'orbita lunare e il centro della Terra. Quello che riguardava i cieli riguardava tutto quello che stava oltre l'orbita della Luna, oltre appunto la sfera stellare. Aristotele, dicevo, era un pagano irrimediabilmente, e per un pagano ovviamente l'entità ultima, il cosiddetto primo motore o primo mobile, il primo mobile di Aristotele non è poi così diverso dalle stelle. Aristotele era un panteista. E chiunque creda nell'universo dell'entità ultima deve dire che l'universo non era stato creato, che l'universo, che la sfera delle stelle fisse si muoveva dall'eternità e avrebbe potuto andare avanti per l'eternità. E arriviamo quindi a Johannes Buridanus, Buridano. Siamo a questo punto nel 1330. E arriviamo a vari passaggi, brani, in cui si dice che l'universo è eterno, che l'universo è non creato. In effetti, tutti i lavori di Aristotele ci sono sei posti, punti, in cui egli rigetta, confuta esplicitamente l'idea della creazione dal nulla, come qualcosa di assurdo.